Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Una delle cose che gli uomini vogliono più di qualsiasi cosa, e sono disposti a morire per avere questo, e negli ultimi settimane, mesi e mezzo, due mesi, più di 1000 persone sono uccisi nella Siria per avere questo. Tanti stanno morendo ogni giorno, vari, in Yemen per avere questo. Vari erano morti in Egitto per avere questo. Prima in Tunisia per avere questo. Tanti, tanti sono morti e stanno morendo in Libia per avere questo. Cos'è così importante che gli uomini sono disposti a morire per ottenere questo? Davide, cos'è?
La libertà.
La libertà. Gli uomini vogliono la libertà. Nella storia si vede grandi sacrifici fatti per ottenere la libertà. Dio ha messo nel cuore dell'uomo un desiderio per la libertà. Allora, oggi vogliamo parlare della schiavitù e della libertà. Per capire la libertà dobbiamo capire la schiavitù. Allora, che cos'è la schiavitù? Cos'è la schiavitù? Una condizione in cui uno è sotto dominio di un altro. E può essere un altro o può essere qualcosa e non solo una persona. Una persona che usa eroina. Chi è padrone della sua vita? L'eroina. Mi ricordo quando un tossicodipendente mi ha detto proprio: io sono schiavo dell'eroina, lo odio. Mi ha guardato in faccia, aveva le mani sulle mie spalle guardandomi in faccia. Io sono schiavo dell'eroina. Si può essere schiavo, e alcuni di noi cadiamo in questa schiavitù, si può essere schiavo di un ragionamento falso. Se tu credi qualcosa che non è vero, tu sei schiavo di quel pensiero, ti controlla, tu ti comporti in base a quello. Si può essere schiavo di un'abitudine o qualche pratica. Si può essere schiavo di quello che pensano gli altri, dove tu ti comporti in base a quello che tu pensi gli altri diranno. Non vuoi essere visto male da loro. Magari non tutti, magari certe persone. E non ti comporti in base a quello che sei convinto che sia la cosa giusta. Vuoi essere visto bene dagli altri. Come ti comporti, come ti vesti, come fai, cosa non fai. Fai in base a cosa potrebbero dire certi altri che tu ritieni molto importante. Quindi, varie forme di schiavitù. Non ci rendiamo conto, ma siamo schiavi anche del peccato. Chi è senza Cristo è schiavo del peccato. Chi ha Cristo può presentarsi al peccato ed essere schiavo. Senza saperlo, l'uomo naturalmente è schiavo dell'ira di Dio. Il sottodominio dell'ira di Dio non può scappare. Cioè, l'ira di Dio è sopra di lui e lui non può scappare dall'ira di Dio. Una grande schiavitù è quella della paura. Quando hai paura, tu sei schiavo di quella paura. Nessuno ha paura dove è padrone della sua paura. Quando hai paura, la paura è padrone di te. Per esempio, la paura della morte. Allora, uno cerca di non pensarci, uno cerca di negarlo, uno pensa, ah, ma dai, andrà bene, ci penserò dopo. O fa le corna, o batte sul legno, però c'è paura della morte. Ed è una forma di schiavitù. Quale uomo, pensando alle persone importanti nella società, o le persone intelligenti, quale ragazzo, quale donna, Quale ragazza riesce a controllare la morte e dice non voglio morire ancora perché voglio compiere qualcosa prima? Se arriva il suo momento, chi può controllare la morte? Ho sentito di un incidente e questo qui non ha potuto controllare quando arriva l'incidente e quanto male fa. Arriva una malattia, una caduta da un albero, giocando si cade in bicicletta e si cade in modo sbagliato, in giardino, su un mattone, sulla testa e si muore. Si ingoia male a cena e va giù male e blocca e muore. Cioè, l'uomo non ha controllo sulla morte, è la morte che ha controllo sull'uomo e allora è una schiavitù. Ci sono tanti tipi di schiavitù, ma spesso ci sono delle schiavitù dove noi non sappiamo di essere schiavi. Per esempio, quante persone pensano al fatto di essere schiavi sotto dominio dell'ira di Dio? No. Quante persone sanno di essere schiavi, se posso dirlo, della condanna eterna? Non si pensa. Si sta lì divertendosi, giocando, impegnandosi, godendo la vita, non pensando, ma io sono sotto dominio della condanna eterna, arriverà e non potrò scampare. Quindi se uno si rende conto o non si rende conto, c'è tanta schiavitù. Però per chi crede veramente in Gesù Cristo, ovvero chi lo accoglie nella propria vita come Signore, Padrone e come Salvatore, Gesù rende veramente libera quella persona. Vorrei considerare stasera la buona notizia che Gesù Cristo ci libera veramente. Iniziamo leggendo Giovanni 8, da 30 a 36. Giovanni 8, da 30 a 36. Gesù stava predicando e insegnando. Giovanni 8. Mentre egli, Gesù, diceva queste cose, molti credettero in lui. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui, se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Essi gli risposero, noi siamo progeni di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire diventerete liberi? Gesù rispose loro, in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non rimane per sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Vogliamo considerare questo. Questo brano rende chiaro che ci sono due tipi di credere. Ci sono due modi di credere. Queste persone credevano in Gesù. Credevano che lui era chi diceva di essere. Non è che negavano, non negavano niente. Loro ci credevano. Al punto di andare a raccontare ad altri. Al punto di portare altri a vedere Gesù. Noi sappiamo questo, in tanti brani venivano grandi folle. Ma perché grandi folle? Perché c'è la gente che andava, venite, venite ad ascoltare. Allora, la gente credeva in Gesù, ma non erano salvate. Perché non credevano in modo che salva. Infatti Gesù parla che potevano diventare liberi. Cioè non erano. Non avevano accolto Gesù nella loro vita come il loro sovrano. E quindi la fede che avevano non era una fede che salva. Non erano liberi dal loro peccato. Non erano liberi dalla condanna. Erano schiavi del peccato. Anche se, usando termini nostri, andavano sempre in chiesa. Ma una chiesa vera, una chiesa che insegna la Bibbia. Perché ascoltavano Gesù. Quindi se ascoltavano Gesù è come per noi di dire che andiamo ad ascoltare la Bibbia. Ma non erano salvati. Perché la vera fede produce frutto nella vita della persona E 31 ci spiega cosa farà. Se dimorate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Lui sta dicendo che per essere salvato, uno deve dimorare nella parola di Cristo. Non per diventare salvato, ma per dimostrare che è diventato salvato. Cosa vuol dire dimorare nella parola di Cristo? Cosa vuol dire dimorare? Abitare. Allora, io e Serena dimoriamo a Milano? No, andiamo. Passiamo fino a 2 giorni alla settimana lì, ma non è la nostra dimora. Noi dimoriamo qui. Dimorare è ci sei, resti lì. E Gesù dice, un vero credente dimorerà nella parola. Non intende leggerà, è compreso quello. Intende vivrà in quello che la parola dice. Camminerà nelle verità di Dio. La sua vita sarà una vita che rispecchia le verità di Dio. Se tu non confessi un peccato e vai avanti nel peccato, non stai dimorando nella parola e hai bisogno. Giovanni 14, se volete andare avanti qualche pagina, poi torneremo anche lì di nuovo. Giovanni 14, 21 a 23. E qui Gesù parla di chi lo ama, e amare Gesù è un altro modo di parlare di chi è salvato. Giovanni 14, 21. Chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, ed io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giuda, non l'Iscariota, gli disse, Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù rispose e gli disse, se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Veramente avere Cristo vuol dire veramente osservare i suoi comandamenti. Quindi non puoi dire, ma io ho Cristo, ma quello lì non mi va. Tu non hai Cristo. Cioè Gesù dice, chi veramente mi ama, osserva i miei comandamenti. E la verità, abbiamo letto in Giovanni 8, la verità cosa fa? Fa libero. La verità fa libero. Quindi la vera fede porta a conoscere Cristo, non solo intellettualmente di lui, ma in senso di rapporto, avendo Gesù come il tuo sovrano, e tu lo segui. E questa verità, seguendo Gesù, ti fa essere veramente libero. Allora, la dichiarazione che la verità ti farà libero implica chiaramente che senza la verità in te, senza osservare i suoi comandamenti, senza dimorare nella sua parola, tu non sei libero. Chi è senza Cristo è uno schiavo. Gesù ha detto, chi pecca, chi fa il peccato, è schiavo del peccato. Ma io non sono schiavo, se tu sei chiavo, ma non ti rendi conto. Solo Cristo può liberarti. Questi giudei erano offesi, tornando in Giovanni 8, non si ritenevano schiavi. Gesù rende chiaro che erano schiavi. E che noi di natura siamo schiavi, perché dice 34, in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Di natura siamo schiavi. È una schiavitù terribile e subdolo, perché non si fa vedere come schiavitù, è nascosto. Il peccato è talmente parte della vita che noi non ci rendiamo conto di essere schiavi del peccato. Perché siamo nati, cresciuti così, e sembra normale. Però siamo schiavi. Però, come vedremo alla fine, uno salvato può presentarsi al peccato come schiavo. E questo non è da fare. Allora, di natura siamo schiavi del nostro peccato. Di natura magari riusciamo a lasciare un peccato, ma non riusciamo a uscire dal peccato. Solo Cristo può liberarci. E poi versetto 35 di Giovanni 8 dice: ora lo schiavo non rimane per sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Cosa dice Giovanni 1? Gesù è venuto, il figlio di Dio, la parola è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, non hanno accolto. Allora qui dice il figlio, no, lo schiavo non rimane per sempre nella casa. Uno può stare vicino a Dio, ascoltare la Bibbia, predicare, evangelizzare, fare cose in casa. Ma ci sarà quel momento dove sarà scartato, mandato fuori per sempre. Invece chi diventa un figlio, come abbiamo letto, vi rimane in casa per sempre, perché è diventato figlio. Quindi la schiavitù del peccato vuol dire essere escluso dalla presenza di Dio per tutta l'eternità. Solo chi è liberato dal peccato tramite la salvezza, che produce un cammino, sarà liberato. Quindi la vera libertà è in Gesù Cristo. Ed io prego che possiamo comprendere questo per coloro che hanno Cristo, per godere questo, per camminare con novità di vita. Un altro brano semplice, Secondo Corinzi 3:17. Secondo Corinzi 3:17, parlando sempre della libertà. Secondo Corinzi 3:17, ora il Signore è lo Spirito, e dov'è lo Spirito del Signore, vi è libertà. Quando uno ha Cristo, ha lo Spirito Santo dentro, e là c'è vera libertà. Non come il mondo dà, ma vera libertà. E questa libertà, dice, dove è lo Spirito del Signore, dipende da essere ripieni dallo Spirito Santo. E vi ricordate cosa devo fare per essere ripieno dello Spirito Santo? Per poter avere frutto, per poter avere pace nel mio cuore, e gioia, e bontà, e amore, eccetera. Cosa devo fare per essere ripieno dello Spirito Santo? Devo confessare i miei peccati e tornare a camminare umilmente davanti a Dio. E sarò pieno dello Spirito Santo. Io posso impegnarmi, posso evangelizzare, posso predicare, posso aiutare, ma se non confesso i miei peccati, non sarò ripieno dello Spirito Santo. Però serve essere ripieno dello Spirito Santo per essere libero. Vorrei menzionare alcune delle cose da cui Cristo ci libera. Perché questo? Perché se io ho tanti benefici, ma non mi rendo conto dei benefici che ho, non avrò gioia. La Bibbia dice in Filippesi 4, rallegratevi, gioite dove? Gioite nel Signore. Ma se non so quali sono i benefici di essere nel Signore, vivrò male al meglio. Allora, non in un ordine particolare, ma toccando alcuni, Romani 8, leggerò fra un attimo, ci insegna che essere in Cristo ci libera dalla condanna. Ci libera dalla condanna. E se noi non sappiamo di queste liberazioni, non possiamo avere la gioia che Dio vuole per noi nella salvezza. Se uno è sotto condanna, ma non lo sa, se uno ha fatto un reato, ma di quello che sa lui, lo Stato non ha mai scoperto chi fosse. Invece se hanno scoperto e senza che lo sa lui, fanno una causa in tribunale perché non hanno ancora trovato lui e loro lo condannano. Lo condannano all'ergastolo. Ma lui non sa di questo perché la tengono segreto per cercare di farlo arrivare a non nascondersi. Lui è sotto condanna ma non lo sa ed è tranquillo. E magari loro hanno preparato una trappola per lui di andare in un certo paese, in una certa città dove loro lo arresteranno, e lui tutto tranquillo, non sapendo della condanna, ci va. Allora ditemi voi, qual è la condizione di uno che non ha Cristo? È sotto condanna, si rende conto di solito? Vive pensando a tutt'altro, ma ha questa condanna, è sotto dominio di questa condanna e non lo sa. Allora pensi di stare bene, ma solo perché non capisce la sua condizione. Però chi è in Cristo, come leggiamo in Romani 8, 1 e 2, ora dunque non vi è alcuna condanna, perché loro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza, a motivo della carne, Dio, mandando il proprio figlio in carne simile a quello del peccato, e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne, affinché la giustizia della legge si adempia in noi, che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Allora, avete notato che chi è in Cristo non cammina secondo la carne, ma cammina secondo lo Spirito? Perché nella Bibbia non esiste un credente che continua a camminare nel peccato. Non esiste. Un vero credente si ravvede. Ma chi è in Cristo è liberato dalla condanna. Gesù Cristo non solo libera dalla condanna, ma quelli che dimorano nella parola vengono liberati dal, abbiamo letto in Giovanni 8, dal peccato. Perché chi fa il peccato è schiavo del peccato, ma chi dimora nella parola è libero. La verità vi farà veramente libero. Libero da cosa? Libero dal peccato. Allora, noi non ci rendiamo conto quanto siamo schiavi del peccato, prima di Cristo. Perché è normale. È come uno che respira è schiavo di dover respirare. Ma visto che è tutto normale, neanche si rende conto. E senza Cristo siamo schiavi del peccato. Allora, la libertà della condanna riguarda il futuro. Invece la libertà del peccato riguarda la vita oggi. Riguarda ogni giorno della vita. Allora, leggiamo Romani 7. Romani 7. Abbiamo studiato questo quasi qualche mese fa. E inizio versetto 23 e vado fino al 8:4 e notiamo la schiavitù prima della salvezza e la liberazione in Cristo. Inizio con 21. A questo punto Paolo aveva visto Cristo e voleva la salvezza e cercava di ottenere la salvezza con la sua propria forza, con il suo impegno. Versetto 21. Romani 7, io scopro dunque questa legge, che volendo fare il bene in me è presente il male. Infatti io mi diletto nella legge di Dio, secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente, e che mi rende schiavo della legge del peccato, che è nelle mie membra. Oh, il miserabile uomo che sono! Chi mi libererà da questo corpo di morte? Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Io stesso dunque con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. E poi arriva la salvezza. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne, Dio, mandando il suo proprio figlio in forma simile alla carne di peccato, a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne, affinché la giustizia della legge si adempia in noi che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Qui un vero credente cammina come? Non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. E Gesù, se tu stai camminando secondo la carne, io ti supplico, non rimanere in quella condizione. Hai solo da perdere tutto, letteralmente. La schiavitù del peccato, nessun uomo può liberarsi, ma in Cristo può essere liberato. Romani capitolo 6, ma no, credo che voglio dire quello alla fine. Aspetta un attimo. Sì, lasciamo quello per un momento. Quindi, quando uno è in Cristo, viene liberato dalla legge del peccato. Non è più soggetto a dover peccare. Può peccare, come no, ma non deve più peccare. Perché in Cristo c'è la libertà, se uno guarda non a se stesso, ma a Cristo. Un'altra cosa, quando uno è in Cristo, Romani 4, versetto 7 e 8, viene perdonato dalla condanna del peccato. Romani 4, versetto 7 e 8. Beati coloro le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo a cui il Signore non imputerà il peccato. E quindi, quando uno è in Cristo, è libero dal peccato, libero dalla condanna, libera dalle conseguenze eterne del peccato. C'è un'altra cosa a cui Gesù libera coloro che si aggrappano a Lui come Signore e Salvatore, della paura. Una persona che ha tutto, salute, amici, soldi, è bravo, intelligente, ma se ha paura, la vita è terribile. La vita è terribile. Uno che è soggetto alla paura può avere tutto, ma una vita miserabile. Gesù libera dalla paura. Quindi Romani 8, 15 e 16. Romani 8, 15 e 16. Non so se avete mai notato quanto la Bibbia parla della liberazione in Cristo. Romani 8, versetto 15. Parlando di liberazione dalla schiavitù. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba, Padre. Lo spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Allora, non abbiamo ricevuto uno spirito di paura o di schiavitù per cadere nella paura, ma abbiamo ricevuto lo spirito di adozione. Questo ci libera dalla paura. Poi, Romani 8, 28, conosciamo molto bene, che dice che Dio ci ama in Cristo e nulla può separarci dall'amore di Dio per noi in Cristo. E questo vuol dire che non dobbiamo avere paura. Leggo, se tu sei in Cristo, versetto 28. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio. Giovanni 14 abbiamo letto all'inizio. Cosa dice per quelli che amano Dio? Se voi mi amate, osserverete. Allora, questa è una descrizione di chi è salvato. Osserva i comandamenti come frutto della salvezza. Noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che egli ha riconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia primogenito fra molti fratelli. E quelli che egli ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente che lui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto. Inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Dio, dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, o la ristretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? Come sta scritto, per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. E allora lì vediamo che nulla può separarci dall'amore di Dio per noi in Cristo, e quindi non dobbiamo temere nulla. I problemi, le difficoltà, le malattie, le ingiustizie non possono separarci dall'amore di Cristo. Giovanni 5:24 dice: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. Non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. E quindi non devo temere se ho Cristo. Parlando di paure, quello più grande per la maggioranza delle persone è quello della morte. Trovate Ebrei 2. Ebrei 2. Ebrei 2, versetto 14. Poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anche egli, anche Gesù, ebbe in comune le stesse cose, per distruggere, mediante la sua morte, colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. Qui parli di un'altra liberazione, di liberare dal timore della morte. Chi è in Cristo non ha bisogno di temere la morte, perché sa quale che è la morte, ed è la liberazione. Giovanni 11. Gesù sta per risuscitare Lazzaro e parla con Marta. E cosa dice a lei? E dice a noi. Giovanni 11:25-26. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà mai in eterno. Avete sentito? Chi è in Cristo non morrà mai. Ma come? Tutti i credenti muoiono. No, tutti i credenti lasciano il loro corpo quando il corpo sta per morire. I veri credenti non muoiono mai. Paolo dice in Filippesi 1:22-24, per quello che capiva dalla morte: ma non so se il vivere nella carne sia per me un lavoro fruttuoso, né posso dire che cosa dovrei scegliere, perché sono stretto da due lati, avendo desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lungo migliore. Ma il rimanere nella carne è più necessario per voi. Diceva: non vedo l'ora di lasciare il corpo, ma voglio restare qui ad aiutarvi. Poi un brano da leggere insieme, Secondo Corinzi 5. Conoscete questo? Se no è uno buono da memorizzare. Questi 10 versetti. Secondo Corinzi 5, da 1 a 10. Sappiamo infatti se che questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, qui parla del corpo umano, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti dalla nostra abitazione celeste, seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Noi, infatti, che siamo in questa tenda, gemiamo, essendo aggravati, e perciò non desideriamo di essere spogliati, ma rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Ora colui che ci ha formati proprio per questo è Dio, il quale ci ha anche dato l'accapparo dello Spirito. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che, mentre abitiamo nel corpo, siamo assenti dal Signore. Camminiamo infatti per fede e non per visione, ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più chiaro di partire dal corpo ed abitare con il Signore. Perciò ci studiamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo, in base a ciò che l'ha fatto, sia in bene che in male. Allora il punto che lui dice, abbiamo molto più chiaro di partire dal corpo ed abitare con il Signore. Paolo diceva, non c'è bisogno di avere timore della morte. Se sei in Cristo, è il momento più meraviglioso della tua vita. E lui va avanti, in 1 Corinzi 15, parla anche del fatto che con la morte, ma lo leggo, la morte è stata inghiottita nella vittoria. O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi c'è vittoria sulla morte. In Matteo Gesù dice, ascoltate questo, parlando della risurrezione. Quanto poi la risurrezione dei morti? Non avete letto ciò che fu detto, vi fu detto da Dio quando disse, io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe? Dio non è Dio dei morti, ma dei viventi. Queste persone non sono morti, sono vivi. Abramo, Giacobbe, Isacco sono vivi davanti alla presenza di Dio adesso. Cristo libera dal potere della morte. Chi non ha Cristo è schiavo della morte. Un'ulteriore paura da cui ci libera Gesù Cristo, che voglio menzionare stasera, è la paura dall'ira di Dio. Gesù ci libera dal paura dell'ira di Dio. Non c'è nulla, nulla, nulla di più terribile dell'ira di Dio. E chi è senza Cristo, per quanto può venire e ascoltare la Bibbia, e leggere, evangelizzare, tutto quello che vuoi, se non ha Cristo è sotto l'ira di Dio. Però chi è in Cristo è salvato dall'ira di Dio. 1 Tessalonicesi 1, 8-10, vi leggo io. Infatti non solo la parola del Signore è tramite voi risuonata nella Macedonia e nella Caia, ma anche la vostra fede che avete verso Dio si divulgate in ogni luogo, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne, poiché essi stessi raccontano di noi quanto lo sia stata la nostra venuta tra di voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire al Dio vivente e vero e per aspettare dagli cieli il suo Figlio che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira a venire. Quindi Gesù Cristo libera. E notate che questi convertiti non solo hanno detto io credo, sono stati salvati perché hanno creduto, ma si sono convertiti dagli idoli a Dio per servire Dio. La loro vita era una vita di servizio a Dio, come frutto della vera salvezza. 1 Tessalonicesi 5, 9 dice, Dio non ci ha destinati all'ira, ma a ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Se tu hai Cristo, non sei più destinato all'ira. Se tu non hai Cristo, tu sei destinato all'ira. Non importa quanto bene cammini, senza Cristo sei destinato all'ira, ma tu puoi essere destinato alla salvezza se ti aggrappi a Cristo come Salvatore. Allora, Tutto quello che ho detto è bella notizia. Ma non tutti ricevono la libertà in Cristo. Il primo brano che abbiamo letto in Giovanni 8, mentre Gesù egli diceva queste cose, molti credettero in lui. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: se dimorate nelle mie parole, nella mia parola, siete veramente i miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Se dimorate nelle mie parole, tu dimori nelle parole di Cristo. Non ho detto se conosci la Bibbia per poter evangelizzare altri. Tu dimori nella parola di Cristo. La tua vita è una vita di confessare regolarmente i tuoi peccati. Perché non posso dimorare in Cristo se no. Bisognerà vederti e aggrapparti a Cristo. Riceverlo come Signore della propria vita. Questo porta ad una vita di ubbidienza a Dio, di veramente credere che solo in Lui c'è la vita. In Romani capitolo 6, voglio chiudere con questo brano. Romani capitolo 6, dal versetto 8, e leggo fino a 18, 10 versetti. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di Lui. Perché, in quanto Egli è morto al peccato una volta per sempre, ma in quanto Egli vive, vive a Dio. Così anche voi, consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Non regni dunque quindi il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di ingiustizia, ma presentate voi stessi a Dio come del morti fatti viventi, e presentate le vostre membra a Dio come strumenti di grazia. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che dunque, peccheremo noi perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? Così non sia. Non sapete voi che chiunque vi offrite come servi o schiavi in greco, come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui al quale ubbidite, o del peccato per la morte, o dell'ubbidienza per la giustizia. Ora sii ringraziato Dio, perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quel modello di dottrina che vi è stato trasmesso. Essendo stati liberati dal peccato, siete stati fatti servi della giustizia. Allora mi fermo lì. Gesù libera. Ma che senso ha di essere liberato a grande prezzo? Siamo stati liberati a grande prezzo. Che senso ha tornare alla schiavitù? Perché se torni al peccato, stai tornando alla schiavitù. Perché chi pecca, chi fa il peccato, abbiamo letto, è schiavo del peccato. Tu non sei padrone. Io non sono padrone del mio peccato. La vera libertà è di essere liberati dalla schiavitù del peccato. Se noi come credenti lasciamo peccato nella nostra vita, torniamo alla schiavitù. Allora, se tu hai peccato non confessato, perché presentarti di nuovo al peccato come tuo padrone, quando sei stato liberato dal peccato con il sacrificio di Gesù Cristo? Abbandona il peccato, confessalo per godere la libertà che hai in Cristo. Ci sarebbero ancora cose da dire delle libertà che abbiamo in Cristo. Per esempio, in Cristo abbiamo una libertà positiva, libertà nell'accesso al Padre. Abbiamo libero accesso al trono della grazia in Cristo Gesù. Questo sì che è una grande cosa. Abbiamo la libertà di non essere più sotto la legge. In Galati parla di questo. Non dobbiamo cercare di arrivare a Dio per mezzo dell'ubbidienza, perché quella via è la via che porta alla morte. Siamo stati liberati già dalla legge, e ora il nostro accesso a Dio è per grazia in Gesù Cristo. Quindi, vorrei concludere qua. Lo scopo di questo studio è semplicemente di incitarti a meditare su queste verità, sulla grandezza della benedizione che siamo liberi in Cristo. Tu che sei salvato e vuoi gioia nella tua vita, medita sul fatto che in Cristo Gesù sei libero dalla morte, libero dalla condanna, libero dal peccato, libero dalla paura, libero dall'ira di Dio. Questo sì è motivo di gioire. Siamo liberi in Cristo Gesù. Voglio ringraziare Dio per la libertà e voglio invitarvi di camminare in libertà, non tornare al peccato. Hai tutto da perdere e niente da guadagnare. Preghiamo. Oh Padre, voglio lodarti per la libertà in Gesù Cristo. Nessuno potrebbe mai raggiungere quella libertà per conto proprio, serviva il sacrificio di Gesù. E voglio pregarti che possiamo meditare in questi giorni su questo e che possiamo trovare grandi gioie in questo e grande stimolo per la santità. Oh Padre, aiutaci a godere la libertà che abbiamo, la libertà dalla condanna, dalla tua ira, dalla paura. Aiutaci a gioire in Cristo Gesù per quello che siamo in Lui. Però quando abbiamo peccato, aiutaci a avere un giusto timore per correre subito da Te. Aiutaci a camminare nella luce che ci hai dato anche stasera. Ti prego questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.